Tutto in famiglia. Società, economia e consumi. Le sfide quotidiane degli italiani.
Got myself a pinzippo. Now I've got a pinzippo. Strolling down the way back home. I ain't got no place to go. If you're ever asking me that pinzippo, I will give you one for sure. Things are going right.
A cura di Livia Ventimiglia con Annalisa Colavito.
Bentrovate cari ascoltatrici e cari ascoltatori con un nuovo appuntamento di Tutto in Famiglia. Matteo Tommasetti in regia quest'oggi, buongiorno Matteo, e Livia Ventimiglia in studio. Per raccontarvi che cosa? Per raccontarvi che, come tutti sapete, lo avrete sentito da questa mattina in cui, al momento in cui vi siete alzati, che oggi è la giornata internazionale della donna. Che come sempre ricorre l'8 marzo, lo sappiamo benissimo, le mimose sono in fiore e ogni anno insomma cerchiamo di ricordare in questo giorno sia ovviamente gli aspetti positivi, le conquiste sociali, economiche, politiche, ma soprattutto quelle che sono le cose che purtroppo non abbiamo sconfitto, quindi le discriminazioni, le violenze, i femminicidi purtroppo di cui diamo quasi ogni giorno notizia. Una giornata internazionale che è stata istituita negli Stati Uniti d'America nel 1909, quindi 110 anni fa, e che si festeggia in Italia dal 1922. Tante cose oggi ascolterete, tante cose sono state dette. Non mi rimane che fare l'augurio a tutte voi donne che siete all'ascolto e a tutte le donne, insomma, che hanno lottato, ma quelle anche che non lottano, che insomma ogni giorno magari si ritrovano a vivere una vita difficile, cercando di scardinare anche determinati stereotipi. Ma l'augurio va anche alla condivisione che noi facciamo tutto questo con il mondo maschile, perché ovviamente c'è sempre un rovescio della medaglia. Ci sono anche uomini che hanno condiviso queste battaglie con le donne, che le hanno sostenute nelle loro battaglie. E all'interno della famiglia, uomini che rappresentano un punto di forza per le donne, per la loro realizzazione, per anche la loro fermezza economica. Quindi ricordiamo anche tutti coloro che insomma in questo percorso, vogliamo usare la parola emancipazione? Io direi di no, in questo percorso di vita ci aiutano insomma ad essere donne fino in fondo. Detto questo, apriremo proprio parlando di donne e lo faremo con una psicologa che ha dedicato un libro interessante alla donna che si chiama Bellezza femminile e verità. Ne parleremo tra pochissimo e faremo una riflessione anche proprio sul mondo degli stereotipi, perché in fondo anche la donna evoluta può diventare, può essere diventato uno stereotipo. Dopodiché cambieremo pagina, come sempre il venerdì è il giorno in cui ci dedichiamo alla cultura e ci dedichiamo al consumo culturale degli italiani. Faremo una bella passeggiata per Roma scoprendo tutte le possibilità che abbiamo come cittadini di trovare un luogo meraviglioso da scoprire, e oggi veramente ne scopriremo uno bellissimo che molti cittadini già conoscono. Si trova alla periferia di Roma, a Tor Sapienza, si chiama MAM, è un museo a cielo aperto, un museo abitato con una storia particolare che tra pochissimo insomma vi racconteremo, grazie ad un'iniziativa di un circolo fotografico che ha realizzato proprio una mostra dedicata a questo museo. Dopodiché apriremo una bella parentesi dedicata ai più giovani e ai bambini, passando dalla casina di Raffaello a Villa Borghese, che offre l'opportunità di fare dei nuovi laboratori. Ci stiamo avvicinando alla primavera, per cui la fruzione delle splendide ville romane ci aiuta anche ovviamente con il tempo, e subito dopo parleremo di Palazzo Barberini. Palazzo Barberini che fa parte dei musei nazionali Corsini e Barberini, perché ci sono delle visite guidate dedicate proprio ai più piccoli. Sono visite animate che li aiutano a scoprire ovviamente le bellezze di questo palazzo. Quindi avremo davvero una puntata ricca che condividiamo volentieri insieme a tutti voi. Se volete partecipare in diretta al 334 92 29 505 o chiamandolo 06 61 52 239. 0266203990. Questi sono i numeri. Noi siamo pronti per partire, per salutare la nostra ospite, ovviamente a cui facciamo un augurio oggi speciale per la ricorrenza appunto della Giornata Internazionale della Donna. Lei è Judith Pinnock, psicologa psicoterapeuta, esperta in questioni di genere, autrice del libro Bellezza Femminile e Verità. Ben trovata, buongiorno dottoressa.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutte le persone che ascoltano.
Quando io ho trovato questo libro ho scoperto davvero un mondo, perché questo libro è un insieme di esperienze che vengono raccontate ed è dedicato probabilmente anche alle nuove generazioni che si affacciano su un mondo che in teoria noi consideriamo evoluto, dottoressa Pinnock, ma sul quale c'è molto ancora da lavorare a livello sociale. Bellezza femminile e verità, qual è la verità che voi volete raccontare?
Ma cerchiamo di raccontare quello che c'è andando un po' a scrostare e decostruire gli stereotipi di genere che riguardano naturalmente sia donne che uomini, mm-hmm. e che cercano appunto di ingabbiare le persone in modelli prestabiliti. E la bellezza è strettamente connessa all'immaginario che c'è per quello che riguarda la donna, no? Sembra un po' l'unica modalità con la quale le donne vengono prese in considerazione, se ci pensiamo, anche stesso tra noi donne, no?
Certo.
Se ci vogliamo fare un complimento ci diciamo come sei bella, come stai bene, se siamo un po' avanti con l'età ci diciamo, no? Ma Dio, sei bellissima, anzi si dice quanto sei gnocca, ormai si usa questo termine,
sì.
A tutti i livelli.
Esatto, il tempo non è passato per te, no? E siamo,
esatto,
contente da una parte di sentircelo dire, dottoressa, insomma non neghiamo,
sì,
questa cosa.
Sì, sì, beh, facciamo tutti parte di questa cultura,
esatto,
quindi insomma è normale avere certe reazioni. Insomma, però ecco, come ha detto giustamente lei, questo libro è un insieme di esperienze perché parte proprio dalle esperienze fatte da me e la mia collega Serena Ballista in molte scuole di ogni livello, diciamo a partire dalle medie in generale, le medie inferiori, le superiori, in cui abbiamo fatto dei laboratori appunto con le giovani generazioni per cercare insieme a loro appunto di smascherare questi stereotipi, no? Che spesso sono presenti in messaggi che sembrano assolutamente innocui, no? Come può essere una pubblicità o a volte anche il testo di una canzone, per esempio, no?
Assolutamente. Il problema è che spesso questi stereotipi sono conservati proprio con grandissima forza dalle donne stesse, cioè paradossalmente non sono tanto gli uomini che magari ne fanno un uso, no? Anche per scopi economici, scopi pubblicitari ad esempio, perché nel mondo maschile ovviamente poi l'oggettivazione della donna attraverso un'immagine estetica ovviamente porta naturalmente un frutto, per le donne invece è proprio un fatto culturale di custodire una tradizione, questo forse è ancora più difficile da scardinare.
Molto difficile, e io credo che sia legato questo aspetto a un tema fondamentale che è la diseguaglianza nella distribuzione del potere tra i due ruoli maschile e femminile. Come dicono tanti dati, sappiamo che esiste per esempio un gap retributivo veramente pesante, no? Che rende le donne meno pagate degli uomini. Esiste una molto maggiore difficoltà per le donne di entrare nel mondo del lavoro. Quando anche ci entrano, le posizioni più alte, quelle decisionali, spesso sono riservate agli uomini, o quantomeno le donne sono presenti veramente in minima parte. Basta sfogliare qualsiasi rivista, anche importante, insomma, culturale, per accorgersi per esempio che anche le firme delle giornaliste sono meno presenti delle firme dei loro colleghi. Quindi è chiaro che questo spazio che viene lasciato alle donne, no? La donna regina della casa, la,
sì,
donna appunto reginetta di bellezza, a volte anche per le donne diventa un modo per difendere quel piccolo spazio che, diciamo così, ci viene concesso. E quindi è così che si spiega, a mio avviso, come mai anche le donne tante volte, come dice giustamente lei, sono le portatrici anche forse più conservatrici, diciamo, no, di questa visione.
Sì, assolutamente, a volte sono i genitori stessi che trasmettono questo tipo di sentimento. Ovviamente questo passa un po' come il latte materno, è un fatto un po' culturale, un po', no, difficile da...
Sì.
se insomma effettivamente ci si crede fino in fondo, è difficile da scardinare. C'è da dire una cosa però: d'altro canto, chi invece lotta ogni giorno per cercare anche di cambiare le cose nel proprio piccolo, a volte si sente sconfitto anche nelle minime cose, nell'assenza dei servizi. Noi quando parliamo di donne parliamo spesso di welfare, perché se è vero che la donna ovviamente è la figura dell'accudimento e nel caso in cui ha una famiglia ovviamente una figura di riferimento, non che l'uomo non lo sia, però insomma si tende a vedere nella donna sempre questo, per cui è la donna che deve in qualche modo cercare di coniugare il lavoro con la famiglia, e di certo non all'uomo viene chiesto di rinunciare magari a una prospettiva di carriera, no? Però la donna si dà per scontato che magari proprio perché nella sua natura è l'accudimento lo faccia. L'assenza di servizi base ovviamente rende le armi spuntate anche le più agguerrite, dottoressa.
È proprio così, questo è un tema molto, molto importante, anche perché negli anni stiamo vedendo che c'è diciamo un tagliare sempre di più le risorse che sono destinate appunto al welfare, ai servizi in generale, no? Ed è anche curioso che più si fanno forti e mi permetta il termine arroganti le voci che parlano di preservare la famiglia, no? Come nucleo fondante della società, e più invece poi le politiche sembrano andare esattamente contro questa cosa, no? Per cui rispetto alle famiglie appunto non viene fatto niente. Sono notizie recentissime, per esempio, dei tagli a livello di alcuni comuni, delle risorse destinate alle caregiver, lo uso al femminile proprio perché, come dice giustamente, spesso sono le donne che si occupano per esempio di familiari disabili, mm-hmm. vengono tagliate queste risorse e questo lascia le donne veramente senza la possibilità anche, soprattutto di costruire una propria autonomia, no?
Esatto.
Che è un aspetto fondamentale. È molto importante il termine che lei ha usato, ha detto è nella natura della donna, no? E questo è un altro aspetto importante, cioè come diciamo noi attribuiamo ad un aspetto naturale e quindi per questo non mutabile, no? Mm-hmm. Definitivo, mm-hmm. degli elementi che fanno invece parte della nostra cultura, perché appunto negli esempi che ha fatto un uomo può tranquillamente, anzi ci sono tanti uomini che comunque si occupano delle cure familiari eccetera, però è chiaro che, come dicevo prima, a fronte ad esempio di due stipendi in cui lo stipendio dell'uomo è più alto, se c'è una persona che deve scegliere di rimanere a casa per occuparsi della famiglia, è ovvio che la scelta ricada su quello tra i due che guadagna di meno, che in genere è la donna. Quindi anche qua gli aspetti naturali si fanno un po' fatica a riconoscere perché sono, diciamo, in qualche modo soffocati da quelli culturali.
Brava, è tutto permeato, no? È tutto coperto, per cui è molto difficile poi distinguerli uno dall'altro. Vero è che poi tutte queste concause portano ad una situazione di prigionia psicologica, no? Che
vero.
Appunto ti fa sentire irrealizzata ed incapace di superare queste difficoltà. L'aspetto economico, noi lo diciamo sempre, è un perno fondamentale, è un perno fondamentale dell'emancipazione, ma noi quando parliamo di emancipazione parliamo del termine più alto, cioè del fatto che una donna possa autonomamente fare delle scelte e mantenersi indipendentemente da quelle che sono le scelte degli altri, le scelte della famiglia,
certo.
Che possa decidere per se stessa se avere una famiglia o non averla, comprarsi una casa, viaggiare per il mondo e fare tutto potenzialmente anche da sola. È difficile questo, no? E se noi non l'abbiamo, abbiamo una dipendenza completa dagli altri, la dipendenza poi porta ovviamente a tutte le distorsioni che purtroppo noi in questa giornata, che dovrebbe essere una giornata di festa, poi dobbiamo raccontare come drammi dell'umanità in tutto il mondo. Solo che ci si aspetterebbe, dottoressa, che in alcuni paesi più evoluti di altri tutto questo non accada.
Invece gli studi dicono quasi esattamente il contrario,
esatto.
No? Cioè sembra quasi che laddove le donne appunto più facilmente accedono ad una loro autonomia e autodeterminazione, lì per esempio aumenta il fenomeno della violenza di genere. Per esempio anche in Italia, tra nord e sud, ci si aspetterebbe, no, per il sentire comune, un po' per l'immaginario, che i fenomeni di violenza siano più presenti al sud, immaginando che facciano parte appunto di una visione molto tradizionale della famiglia, in realtà sono maggiori al nord, dove appunto le donne sono tendenzialmente, diciamo, sono un pochino più autonome, c'è maggiore facilità di accedere al lavoro. Questo perché si va ad incistare questo tema sul problema vero, che è la questione maschile, cioè quanto gli uomini a loro volta sono sopraffatti da uno stereotipo che li vuole come quelli forti, quelli che vincono, quelli che non devono chiedere mai, come citava appunto una famosa pubblicità. Ed è chiaro che quando questi uomini si trovano a fianco una donna che magari dimostra di non volerli più, o semplicemente dimostra appunto di essere autonoma, di non dipendere da loro, spesso sono succubi, sono vittime anche loro di questa mentalità, per cui non riescono a tollerare questa differenza, non riescono proprio a stare al passo. È come se una volta si diceva sesso forte e sesso debole, è come se nella realtà queste due definizioni fossero assolutamente ribaltate,
esatto.
No? È come se ci sia appunto una vulnerabilità nel sentire degli uomini che li porta poi ad utilizzare appunto la violenza e la sopraffazione.
Questo perché paradossalmente, dottoressa, probabilmente il giudizio sociale pesa più
molto
magari sugli uomini che sulle donne. Le donne sono abituate anche appunto ad essere stereotipate, a vivere,
certo,
anche nei pregiudizi da sempre, no? Determinate associazioni sono state sempre molto molto facili. Per gli uomini invece probabilmente è difficile da sopportare il giudizio sociale.
Assolutamente, ma pensi soltanto a come le donne hanno saputo coniare questo termine femminismo, che è un termine ed è soprattutto una cultura, un approccio che intende appunto che le donne sono esseri umani esattamente come gli uomini, no? Quindi diciamo è un movimento che non va contro gli uomini.
No,
il femminismo non vuol dire essere contro gli uomini, vuol dire appunto pretendere di essere trattate allo stesso modo. Non esiste per gli uomini un termine analogo, perché maschilismo non è l'opposto di femminismo, cioè non va ad individuare un movimento degli uomini per appunto liberarsi anche loro dagli stereotipi e dalle costrizioni sociali. E questo è molto interessante secondo me, no? Perché il linguaggio rappresenta la realtà, no? E quindi il fatto che manchi questo termine fa capire che manca da parte degli uomini un'elaborazione su questo tema, e sono loro che si devono assumere la responsabilità appunto delle loro lotte, no? E di cercare anche loro una propria autodeterminazione, perché è vero che hanno più potere, però appunto poi i fatti dimostrano che non per questo hanno più consapevolezza, anzi ne hanno di meno.
Assolutamente, e infatti è proprio così. C'è un detto che ogni volta che lo sento un po' mi dispiace e mi urta, mi dispiace soprattutto nei confronti degli uomini, perché è detto quasi con compiacimento da parte delle donne: dietro un grande uomo c'è una grande donna, no? Dimostrare che un uomo non sarebbe in grado di raggiungere una grandezza senza la presenza di una donna, ma che però proprio perché lui sia così grande lei debba stare sotto come piedistallo per sostenerlo. Io la ribalterei tutta questa storia, perché io credo che nelle donne che riescono davvero a incarnare quell'idea di donna realizzata, di donna serena, che magari è riuscita a professionalizzarsi e a realizzarsi economicamente, magari contemporaneamente è riuscita a viversi una storia d'amore o più storie d'amore, forse ha fatto anche dei figli, probabilmente è riuscita in questo perché è stata supportata anche da uomini che non è che le hanno tenute come un vessillo di bellezza, le hanno accompagnate con la loro forza ovviamente giorno dopo giorno, e questi sono i padri, questi sono i compagni, sono i mariti, i fratelli, cioè sono tutti quegli uomini che hanno usato le loro caratteristiche per accompagnare e per crescere insieme alle donne.
Questo direi che sia proprio la chiave di lettura, questo crescere insieme, no? Che mi sembra che proprio da un punto di vista emotivo manchi completamente.
Sì.
Ed è molto importante, sono totalmente d'accordo con questa affermazione.
Diciamo, ci sono arrivata perché appunto io credo che la forza in una donna dipenda anche da come ovviamente un padre sia riuscita a renderla donna, perché qui ci sta tutto ovviamente il ruolo di una figura maschile, anche se poi ovviamente i genitori si fanno in due, però bisogna anche renderci conto che spesso gli uomini hanno una capacità di far vedere appunto a delle bambine, a delle ragazze, a delle donne qual è un potenziale che loro possono esprimere indipendentemente da loro, no? E questo è,
sì, è così,
formidabile.
Naturalmente vale lo stesso anche nei confronti dei figli maschi, no?
Beh,
perché
ovvio.
Pensiamo appunto a come vengono veicolati dei messaggi che sono davvero molto duri nei confronti dei bambini, no? Quando, non so, un bambino per esempio piange, il fatto che gli venga detto non fare la femminuccia, no?
Ecco, sì, bruttissimo.
In questa frase, per esempio, apparentemente banale, è drammatica perché insegna sia ai bambini che alle bambine che nell'essere femmina ci sia qualcosa che non vada, cioè che sia come un disvalore, no? Mm-hmm. E che soprattutto per un maschio sia assolutamente riprovevole. Quindi questo messaggio costante che anche gli uomini ricevono, e ripeto, basta veramente accendere una qualsiasi televisione per un quarto d'ora, essere bombardati dall'onnipresente pubblicità per accorgersi di quanto sia forte questo messaggio, che appunto gli uomini debbano essere sempre quelli vincenti, no? Quelli forti, quelli,
sì,
che non piangono,
sì.
Quelli che e c'è proprio questo distacco, proprio questa divergenza molto forte tra quello che è il mondo delle emozioni, dei sentimenti, che sembra debba essere esclusivamente femminile, e il mondo invece dell'azione, della forza, che sembra debba essere esclusivamente maschile. E questo non è realistico, perché le persone sono tutte diverse individualmente, quindi ci possono essere uomini più sensibili, donne più forti, e questo non leva nulla né all'essere femminili né all'essere virili.
Bravissima.
Non va a toccare questi elementi.
Assolutamente, dobbiamo scardinare davvero questa immagine. Avremo gli strumenti per farlo, sono i tempi giusti questi, ci auguriamo insomma di riuscirci giorno dopo giorno, soprattutto con le nuove generazioni, scriveva Keats, bellezza e verità, verità, bellezza. E da qui prende il titolo del libro, infatti quando io l'ho contattata, dottoressa, mi è venuto subito in mente così, bellezza femminile e verità. Facciamo un viaggio e scardiniamo insieme gli stereotipi, lo facciamo insieme a Judith Pinnock, che ha scritto questo bel libro, psicologa e psicoterapeuta esperta in questioni di genere. Grazie dottoressa, alla prossima.
Grazie a lei, è stato un piacere.
Altrettanto per me, auguri.
Auguri.
Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Tutto in famiglia, a cura di Livia Ventimiglia con Annalisa Colavito.
E caro ascoltatore o ascoltatrice che è iscritto al 334-9229-505, ti rispondo prima di leggere il tuo messaggio. La regia è in mano a un uomo. E che uomo! È il nostro problem solving delle regie, Matteo. Ecco perché ha scelto questa canzone. Dunque scrive: penso che la scelta della canzone sia un epic fail clamoroso. Ma che canzone maschilista, eh? Ma non è una canzone maschilista. È un inno, anzi, alla femminilità delle donne, che non devono diventare come gli uomini, non devono prendere il peggio per gli uomini per sentirsi forti, per sentirsi donne, devono rispettare se stesse fondamentalmente, e non dobbiamo prendere esempio dagli uomini se contestiamo agli uomini il fatto di non averci lasciato magari spazio nella storia dalla notte dei tempi. Dobbiamo essere diverse fondamentalmente. E quindi lui conclude la canzone con queste parole: stronza come un uomo, sola come un uomo. Sì, perché poi alla fine va così, insomma, gli uomini probabilmente desiderano che le donne sì siano forti, ma diversamente da loro mantengono comunque la loro femminilità. La prendo come un'auguria, Matteo, ti sto dando la possibilità di difenderti. Infatti Matteo scrive: inno alla femminilità. Bravo Matteo, ti sei salvato in corner, io ti ho dato l'assist, però cioè veramente fino all'ultima. E devo dire a discolpa insomma di tutti i pregiudizi, che questa mattina ho iniziato la mia mattina salutando con amore tutti gli uomini della mia famiglia. Sono circondata da una famiglia di uomini, e anche qui quando sono venuta all'università ho offerto la colazione al primo uomo che ho incontrato, per dire sì, insomma, festeggiamo le donne oggi, però insomma ci piace condividere questa festa con voi. Cin cin. E abbiamo chiuso in bellezza, siamo pronti però per il nostro viaggio all'interno della cultura, nel nostro mondo culturale. Una grandissima opportunità per tutti gli italiani, in particolar modo chi vive la città di Roma, che come diciamo diciamo sempre, oggi tra l'altro più che mai perché è una giornata di blocco completo visto gli scioperi e anche ovviamente quello della mobilità, però ci prendiamo una piccola rivincita quando possiamo goderci davvero i luoghi di cultura, scoprirne di nuovi, quelli magari più nascosti, e poterli raccontare attraverso la radio è un privilegio per noi, per poter garantire ovviamente una fruibilità, un consumo culturale degno di nota. Siamo pronti per partire? Oggi partiamo dalle periferie, in particolar modo dalla periferia est della capitale, da Tor Sapienza.
Una occupazione sulla Prenestina, al civico 913, in piena periferia est di Roma. Comincia così la storia di quello che diventerà il MAAM, Museo dell'Altro e dell'Altrove di Metropolis. Un luogo unico dove l'arte salva lo spazio e lo spazio salva l'arte. È il marzo 2009 quando l'ex stabilimento del salumificio Fiorucci, in via Prenestina 913, periferia est di Roma, viene occupato con un duplice scopo, quello primario di risolvere problemi abitativi per molti e un atto dimostrativo contro un colosso delle costruzioni, proprietario dell'immobile, la SRL Salini. Cosa succede se delle persone si insediano in un ex salumificio perché hanno bisogno di una casa e poi arrivano degli artisti che intendono raccontare e valorizzare questa azione? Nel tempo lo spirito dell'arte si allarga fino a coinvolgere tutti, abitanti e visitatori, alimentando la convinzione che possa essere la chiave per salvare tutto. Il MAAM è il terzo museo di arte contemporanea di Roma, il primo in Europa straordinariamente contaminato dalla presenza dei suoi abitanti.
MAAM viene mirabilmente raccontato da una mostra fotografica inaugurata proprio in queste ore che farà conoscere a tutti i cittadini che visiteranno questa mostra questo luogo così straordinario, particolare della nostra città. Sì, un luogo di abusivismo, ma un luogo di altissima arte, l'arte fotografica che racconta l'arte contemporanea. Abbiamo in collegamento chi ha organizzato ovviamente e messo in atto questa idea, è la presidente di un circolo fotografico che si chiama Photo Up. Si chiama Paola Bordoni ed è una docente di fotografia. Ben trovata, buongiorno professoressa Bordoni.
Buongiorno a voi.
Lei ha trovato ovviamente come professionista della fotografia probabilmente nel MAAM una grandissima ispirazione.
Sicuramente il MAAM, la mostra si intitola MAAM, il museo abitato, è un'unica esperienza europea, quella di un museo che si è innestato su un tessuto abitativo. E noi, il gruppo, io faccio parte di un gruppo di circa 30 fotografi, e abbiamo trovato l'idea interessante. Il museo è estremamente coinvolgente, è un'esperienza unica visitarlo, e noi abbiamo realizzato questa serie di scatti in un lungo periodo di tempo, tant'è vero che le opere presenti al MAAM si sono alternate, sono cambiate. In pratica questa mostra che sarà inaugurata domani è il risultato di un lavoro di 4-5 anni.
Ecco, quindi insomma è il risultato di vari sopralluoghi fatti da fotografi che hanno voluto cogliere la bellezza di questo luogo che è nella sua particolarità unico, davvero come lei ha detto esperienza europea. È un museo che è abitato da chi ha occupato appunto quei luoghi che erano dei vecchi, era una vecchia industria di produzione salumiera, lo stabilimento Fiorucci, adesso abitato ma riqualificato profondamente da grandi artisti che si sono alternati per rendere questo spazio davvero un museo abitato. E dalle immagini, da queste bellissime fotografie, eccola qui come si evince come la vita interna del museo impreziosisce ulteriormente le opere e al contrario le opere impreziosiscono la vita di chi ovviamente abita in quei luoghi.
Sì, è una contaminazione interessantissima. Una veramente una comunità multietnica abitata quindi stabilmente, che vive all'interno di spazi dove ci sono graffiti, installazioni, sculture e tutto di artisti indipendenti che hanno offerto la loro opera del tutto gratuitamente. E artisti anche internazionali di fama rilevante. Noi ci siamo innestati con questa nostra mostra fotografica, a mio giudizio molto bella, molto interessante. E esponiamo circa 100 opere, ho detto 50 perché in realtà la mostra si inaugura domani, ma dopo 15 giorni le fotografie verranno sostituite da altre 50, proprio per seguire questo filo un po' di rinnovo costante, esatto, che è una caratteristica del MAM.
Esatto, e questo è interessante perché è un museo che cambia pelle continuamente, così i fotografi hanno colto varie fasi e vari momenti del museo con tantissimi scatti, 100 fotografie che si alterneranno 50 alla volta in una sede molto molto bella che è quella della Biblioteca Marconi, quindi questa mostra sarà visibile alla Biblioteca Marconi nel quartiere Ostiense. Senta, le chiedo una cosa, lei ovviamente è una fotografa, è una professionista, sì, e con l'obiettivo sicuramente ha girato molto. Entrare in un luogo del genere con una macchina fotografica è stato qualche cosa di fastidioso per chi vive lì? Insomma, si sono sentiti in qualche modo violati nella loro libertà, nel loro modo anche di vivere le opere d'arte?
No, a noi non è mai apparso un senso di disagio, di fastidio. Chiaramente alla base di un lavoro fotografico c'è innanzitutto il rispetto del luogo e delle persone che si vanno a fotografare e forse anche farsi accettare, spiegare il motivo, far vedere, al limite far usare anche la macchina fotografica, il MAM è pieno di bambini. E quindi è fondamentale entrarne a far parte, non rimanere esterni, perché un lavoro esterno è un lavoro freddo, chiuso. Dalle nostre foto si evince proprio la nostra partecipazione, la partecipazione di tutti i fotografi.
E questo non può essere diverso, dottoressa, perché è chiaro che in una situazione del genere ovviamente c'è un coinvolgimento completo, no? L'anima è colpita dalla bellezza dei luoghi, intanto, perché pur essendo uno stabilimento abbandonato e quindi occupato abusivamente è diventato bello grazie all'interessamento di questi artisti che da tutto il mondo sono venuti ovviamente a realizzare le loro opere d'arte, ma anche dalla bellezza di chi vi abita, un connubio perfetto che sicuramente offre al fotografo un grandissimo spunto.
Moltissimi spunti. Sì. È stata una bellissima esperienza, devo dire. Noi come circolo fotografico abbiamo realizzato già altre mostre, ma questa forse ci rimarrà un pochino di più nel cuore. Questa ci ha coinvolto anche emotivamente in una maniera completa, ecco, sì.
Anche perché può essere di ispirazione per tutti coloro che non hanno mai visto il MAM. Stamattina parlavo con un collega che mi diceva: io ci passo sempre davanti e rimango colpito dalla bellezza, però non ci sono mai entrato. Ecco, questa è l'occasione per entrare dentro il MAM, dentro questo museo così particolare, attraverso appunto l'obiettivo di chi ha fotografato il MAM e ha fotografato situazioni di vita normale degli occupanti, chi cucina, chi va in bicicletta, in mezzo a queste meravigliose opere d'arte e installazioni.
I panni stesi davanti a opere d'arte di Cobra, Borondo, Stefania Fabrizi, che ci ha concesso l'uso della locandina, della sua immagine, i Guerrieri della Luce per la locandina. Quindi sì, vedere i panni stesi o le biciclette, i bambini che giocano davanti alle opere d'arte è veramente forse la realizzazione di quella tendenza, di quel progetto che vuole trasformare i musei in luoghi di partecipazione molto attiva del pubblico.
Sì, anche perché qui non c'è la paura di rovinare un'opera d'arte, no? Quando si entra dentro un museo c'è sempre, no, anche quel giusto timore reverenziale rispetto all'importanza delle opere. Qui le opere sono molto importanti perché hanno comunque un significato profondo anche con l'ambiente, però ovviamente fanno parte del vissuto e sono state create proprio per essere vissute dagli abitanti, per cui è anche un rapporto molto naturale e normale che non si ha mai, no?
Non si ha mai, assolutamente. Il museo è sempre un pochino freddo, adesso no, sono cambiati,
certo.
Chiaramente hanno subito delle trasformazioni, ma il MAM è molto particolare, il MAM ha un coinvolgimento personale diretto e immediato, ci si sente all'interno di un'opera d'arte.
C'è un segnale turistico vicino all'ingresso del MAM che dice Metropolis, vincitrice del concorso Città Etica 2016,
sì, beh, sì.
Questo insomma ovviamente è indicativo, tra l'altro con una tag sopra, perché ovviamente fa anche parte questo del contesto, ma è la città proprio Metropolis, città meticcia, che incontra il museo dell'altro e dell'altrove in un connubio perfetto e che restituisce anche dignità a uno stabilimento industriale abbandonato, più o meno la stessa sorte dell'ex mattatoio, io ho pensato,
sì,
macro
sì,
mattatoio, che è diventato ovviamente un luogo di recupero e di arte, e anche questo potrebbe essere lo stesso.
Sì, 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 e tutto questo è stata opera di Giorgio De Finis, che è adesso il direttore del macro asilo,
mm-hmm,
dove noi come mostra fotografica saremo con una proiezione di tutte le immagini. E forse il valore aggiunto di questa proiezione sarà la possibilità di incontrare gli autori delle fotografie e quindi di discutere con loro, di confrontarsi sugli scatti.
Beh, questo ancora è ancora più bello, quindi la possibilità per chi vuole andare a vedere gli scatti direttamente alla mostra in esposizione alla Biblioteca Marconi nel quartiere Ostiense, e poi appuntamento per il 26 marzo, a conclusione appunto della mostra, al macro asilo di Via Nizza 138. Esattamente alle ore 18 ci sarà appunto la possibilità di incontrare i fotografi e di insomma parlare di questa bella mostra con un video, se ho capito bene,
sì,
che
sì,
rappresenta
sì,
tutte le fotografie fatte, appunto i 100 scatti.
Sì, sì, una cosa interessante, ci sarà anche una breve discussione sul perché sono state scelte alcune fotografie al posto di altre, quale senso il circolo ha trovato a questa esposizione. Il perché delle nostre scelte, ecco, questo poi magari quando si guardano le foto non si sa mai,
mm-hmm,
perché l'autore ha scelto quella e non quell'altra, qual è stato il filo conduttore che ci ha portato a questa mostra.
E questa è l'occasione per incontrare i fotografi, che di solito sono schivi e non spiegano mai le fotografie come gli artisti, no? Invece in questo caso li potete mettere sotto un tiro incrociato di domande e farvi spiegare perché alcune invece di altre, ma sarà sicuramente un incontro piacevole con questa visione, un film con tutte le immagini e poi la possibilità appunto di vederle le immagini direttamente alla Biblioteca Marconi appunto dal 9 marzo, quindi da domani al 6 aprile in esposizione, e poi il 26 marzo invece al macro di Via Nizza. Io
sì,
ringrazio la presidente di questo bel circolo fotografico Photo Up, che insomma ha lavorato e ha avuto questa bella idea con la mostra MAM, il museo abitato. Grazie a Paola Bordoni, alla prossima allora.
Grazie a voi e alla prossima.
Buona giornata.
Anche a voi.
Grazie.
Radio Cusano Campus. Cultura in FM. Tutto in famiglia. A cura di Livia Ventimiglia con Annalisa Colavito.
E siamo tornati in diretta 11:30, Tutto in famiglia. Naturalmente, se desiderate omaggiarci con delle mimose, ma insomma, vogliamo parlare di cose serie al di là di tutta la retorica. Tra l'altro ho visto che ci sono dei siti dedicati per trovare le immagini da mandare con WhatsApp. Ma per favore, ma inventatevi o semplicemente scrivete auguri se desiderate fare un augurio alle donne. Ad ogni modo, se le volete omaggiare veramente, basta strappare le piante, distruggere queste meravigliose mimose. portateci una torta, anche piccola, c'è la mimosa torta, no? Non è meglio per tutti, meglio per voi, meglio soprattutto per noi che la riceviamo. Noi siamo in via Don Carlo Gnocchi 3, se volete la redazione pullula di donne, pullula di donne. In realtà oggi siamo veramente in vergognosa minoranza. Ad ogni modo siamo qui, se proprio ci volete tanto bene, insomma, grazie, non distruggete gli alberi. Detto questo, a parte scherzi, parliamo di un luogo dove gli alberi ci sono e ce ne sono veramente di belli e in abbondanza. Stiamo entrando nella villa più bella di Roma, è Villa Borghese. All'interno di Villa Borghese c'è un luogo interamente dedicato ai bambini, un luogo che fa giocare i bambini ma che li avvicina all'arte e alla cultura. Si chiama Casina di Raffaello. Noi ne parliamo insieme al responsabile appunto di questa struttura, che si chiama Marco Falciano, che salutiamo. Ben trovato, buongiorno.
Sì, buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori, buongiorno.
Ben ritrovato su Radio Cusano Campus per tornare a parlare della riapertura della casina, che viene chiusa durante il periodo invernale per fare la giusta manutenzione, ma che proprio nel periodo primaverile li apre le porte ai bambini della capitale, offrendo loro tante opportunità di gioco. Prima di arrivare proprio al calendario dettagliato, da quando è nata la casina di Raffaello porta avanti insomma questa filosofia, cioè di avvicinare i bambini all'arte, di dare una possibilità di gioco a tutti.
Sì, la casina di Raffaello ha aperto i battenti al pubblico nel lontano 11 marzo del 2006, quindi sono molti anni che siamo appunto aperti al pubblico, e da allora si è sempre configurata come un luogo dove si potesse fare attività culturale per i bambini, ovviamente con contenuti e metodologie adatte a bambini che vanno dai 3 anni fino almeno ai 10 anni. Poi nel frattempo, negli anni, abbiamo anche allargato la fascia d'età, perché siamo arrivati fino alla preadolescenza, addirittura fino ai 14 anni, perché abbiamo offerto e offriamo, adesso poi magari darò qualche dettaglio, delle attività didattiche che sono adatte per quella fascia d'età che va dai 12 ai 14 anni, dagli 11 ai 14 anni più o meno. Ecco, quindi la casina di Raffaello è un luogo dove si legge, dove c'è l'iniziazione alla lettura, un ritorno alla lettura, perché poi la lettura è sempre un problema, come posso dire, che ogni volta viene affrontato ed è un problema importante. E questa è la missione di casina di Raffaello ormai da 13 anni a questa parte.
Sì, i bambini della capitale la raggiungono soprattutto nei giorni ovviamente di festa con i genitori, anche in bicicletta, insomma con il trenino, con una bella passeggiata. È un luogo molto molto amato. Fuori ci sono ovviamente dei giochi, no? Delle altalene, degli scivoli, insomma, perché il richiamo è importante. Poi entrano in questo luogo assolutamente bello, accogliente, in cui insomma trovano degli operatori che a loro si dedicano, offrendo dei laboratori. Io adesso vi dico, sono laboratori aperti, però bisogna prenotarli perché veramente costano poco e quindi c'è di solito l'assalto. Quindi io vi consiglio, se desiderate fare questi laboratori, di prenotarli, di modo che insomma sapete che a quel determinato orario potete farlo. Allora, apriamo con questa settimana di riapertura. Con quali laboratori?
Sì, allora noi appunto apriamo domani mattina al pubblico, e i laboratori che offriremo al pubblico da sabato 9 a domenica 17 marzo, per poi aggiornare di volta in volta la programmazione, che sarà disponibile sul nostro sito, che è www.casinadiraffaello.it. I laboratori sono laboratori di vario tipo. C'è un laboratorio che si intitola Dada Collage, e si parte, diciamo, dal non senso di Tristan Zara, no? Del manifesto del manifesto Dada del 1918, e durante il laboratorio i bambini, praticamente usando riviste, giornali e dépliants vecchi, creano nuove composizioni e tramite la tecnica del collage appunto creano queste composizioni, che sono composizioni fantasiose, tutte particolari, che poi, diciamo, hanno una loro caratteristica di non senso, come era il Dada a suo tempo. Poi c'è che sagoma, che è molto carino, perché appunto si parte dalla propria sagoma: chi è più alto, chi è più basso, chi ha i capelli corti, chi castani, chi ricci, chi biondi, e qualcuno ha la pelle chiara, chi scura, e è un modo per imparare a conoscersi e appunto a rappresentare la propria sagoma. Poi c'è Bomba di Semi, che è un laboratorio master giardinieri in erba.
Addirittura!
Sì, questo è molto carino, anche questo per portare a casa un pezzetto di primavera. Mm. E del resto siamo nell'imminenza dell'avvio della primavera, anzi diciamo che la temperatura già da qualche tempo diciamo si fa assaporare la primavera incipiente. E poi ancora il mio timbro con una gomma speciale, forbici, punte voli, ogni bambino crea il proprio timbro da usare insieme ad altri, quindi è una cosa particolare, fantasiosa e colorata.
Assolutamente, e quindi insomma questo... ce n'è per tutti sì, i gusti,
sì,
no?
Sì, sì. E qui, sì, certo.
I laboratori quindi sono aperti dalla mattina alla sera nel fine settimana?
Sì, mm? Sì. Per esempio, faccio un esempio, dalla collage che sagoma c'è durante la settimana il mercoledì alle 16.30 e poi il sabato e la domenica alle 10.30, oppure che sagoma alle 16.30 del martedì e poi il sabato e la domenica alle 15. Comunque questi dettagli li possono, il pubblico è interessato li può leggere sul sito che ho appena citato qualche istante fa, e poi se chiama il nostro contact center 060608 può chiedere informazioni supplementari e prenotare soprattutto.
Esatto, perché dicevo appunto i laboratori veramente costano poco, costano 7 euro,
certo.
E quindi insomma,
e 5 euro
per i ridotti, ecco, quindi sì, voglio dire, sì, insomma, per passare davvero un momento di grande divertimento, ma imparando anche, perché avete sentito lo stretto legame che c'è,
certo,
poi anche con l'arte. Chi sono gli operatori che lavorano a Casina di Raffaello?
No, gli operatori sono tutti, allora... Oggi è l'8 marzo, voglio fare un augurio a tutte le donne.
Grazie.
Antiretorico assolutamente, e mi pregio di lavorare con un gruppo, uno staff tutto al femminile, di operatrici meravigliose, sono storiche dell'arte, esperte di bambini, sono Valentina, sono Ilaria, Giulia, sono veramente persone senza le quali non si potrebbe fare quello che facciamo, e seguono passo passo i bambini da quando entrano dentro Casina fino a quando vanno via, e con il loro manufatto, il loro lavoro di laboratorio. Poi ci sono anche le colleghe dell'accoglienza che sono Simona, Gaia, Masha, insomma sono tutte donne che hanno, come posso dire, esperienza pluriennale di accoglienza dei bambini e di gestione dei bambini, e li fanno giocare, li fanno creare, perché poi questo luogo è un luogo di creatività,
sì,
in senso lato. E poi una cosa a cui tengo moltissimo, e ci tengo a dirla a voi e al pubblico che ci ascolta, che Casina di Raffaello è un luogo che è al centro di un sistema virtuoso di collaborazione con altre strutture di Villa Borghese, quindi il bioparco, quindi la Casa del Cinema, il Museo Civico di Zoologia, tutte le istituzioni che insistono su Villa Borghese, i musei Canonica e Bilotti, quindi noi non siamo una monade, ma siamo al centro di un sistema di sinergie che hanno funzionato e funzionano, e come posso dire, vogliamo che funzioni anche in futuro. Quindi il parco dei musei, no, come veniva chiamato un tempo,
sì,
è effettivamente un luogo dove in una giornata i genitori con i loro figlioli possono venire a Casina e poi magari fare in interazione con Casina e altre strutture delle attività congiunte.
Sì,
quindi
infatti.
È un fatto importante.
No, assolutamente. Tra l'altro ricordiamo che questo fine settimana si conclude la settimana dei musei statali gratuiti, per cui
sì,
è un'occasione per fare una visita, magari per la prima volta anche far conoscere Galleria Borghese,
certo,
che insomma
certo,
apre le porte gratuitamente al pubblico, bisogna prenotare la visita, è meravigliosa, quindi chissà, magari un sabato, una domenica da passare
sì,
in villa, insomma, guardare appunto le bellezze di queste strutture che ci sono, sicuramente abbiamo detto Museo Canonica, il Museo il Bioparco, Museo
di
Zoologia, esatto, e poi anche ovviamente Galleria Borghese. Allora
certo,
prendiamoci
certo,
una rivincita culturale
e
poi facciamo
sì,
giocare i bambini nel luogo eletto,
sì,
proprio per il loro gioco, ma per il loro apprendimento, che è appunto la ludoteca comunale Casina di Raffaello, con questo programma fittissimo di laboratori dedicati dedicato ai bambini dai 3 ai 14 anni fino al 17 marzo. Il calendario più o meno ve l'abbiamo raccontato, ma andate sul sito, come ci dice il responsabile, che è casinadiraffaello.it, dove trovate tutte le informazioni e avete la possibilità di prenotare anche attraverso la centrale unica di prenotazione del comune 060608. Allora, grazie al responsabile di Casina
grazie
di Raffaello,
voi,
Marco Falciano. Allora, buon lavoro con tutti i bambini.
Grazie, grazie. Vi aspettiamo numerosi.
Sicuramente, grazie, buona giornata.
Radio Cusano Campus. Cambia il modo di ascoltare la radio.
On Mother Tree, I said to myself, we all lost touch. Your favorite fruit is chocolate covered cherry and seedless watermelon. Oh, nothing from the ground is good enough. Body rise, look what's over me. Oh, chariot. Rings made mirrors of the earth. The sun was just yellow energy. There is a living promised land, even over fields of sand. Seas just filled my mind and covered me.
Cusano Campus.
Radio Cusano Campus.
La radio dell'Università Niccolò Cusano.
Cultura in FM.
Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori di questa splendida radio.
È meritevole che voi facciate delle interviste su questi temi, perché cerchiamo di raggiungere il maggior numero di persone possibile.
Buon lavoro e complimenti, siete bravissimi.
Avete una radio molto seguita.
Quello che diciamo io e anche Radio Cusano denunciamo da 4 anni, 3 anni.
Radio Cusano Campus è una radio forte.
Radio Cusano Campus, grazie per l'informazione. Tutto in famiglia, a cura di Livia Ventimiglia con Annalisa Colavito.
Siamo arrivati nell'ultimo segmento di trasmissione, continua il nostro viaggio culturale dedicato, insomma, alla fruizione del consumo culturale per i cittadini romani. Ci stiamo dedicando in questa parte ai più piccoli e quindi alle famiglie, perché è proprio nella natura di questa trasmissione cercare di coinvolgere le famiglie, ovviamente nei grandi temi sociali, nei grandi temi anche di relazione psicologici, ma anche nei temi di consumo, e in questo rientra sicuramente la cultura, un importante aspetto da non sottovalutare, un'opportunità, perché finalmente, insomma, si è arrivato alla comprensione che naturalmente anche i bambini possono fruire della cultura e possono apprezzare magari le opere d'arte. L'importante è aiutarli a comprenderle, e spesso i genitori magari non hanno gli strumenti, per cui, insomma, magari se li trascinano da un museo all'altro con fatica, perché i bambini non riescono, insomma, a comprendere giustamente e non riescono a vedere il bello che invece i genitori riescono. In questa filosofia nascono dei progetti dedicati ai più piccoli che li aiutano a comprendere appunto la bellezza delle opere d'arte e per scoprire quei luoghi che dovranno diventare dei luoghi familiari per loro, perché un bambino che si abitua al bello, che si abitua ovviamente alla comprensione dell'arte, sarà un adulto che l'apprezzerà, la rispetterà e probabilmente vivrà meglio proprio consapevole di questa grande opportunità dell'essere umano. Parliamo della Galleria Nazionale Barberini Corsini e delle visite animate e dei laboratori didattici. Siamo proprio in Palazzo Barberini, in Via delle Quattro Fontane, e lì c'è un programma di visite animate per bambini, e ne parliamo con il responsabile del Dipartimento Didattico di Palazzo Barberini, che è Iuri Primarosa, in collegamento con noi. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, salve.
E questa è la filosofia, cioè avvicinare un bambino e fargli apprezzare quello che magari noi genitori non siamo in grado di fare, di trasmettere con gli strumenti che abbiamo, per renderlo sempre di più consapevole e quindi renderlo poi un adulto che potrà fruire al meglio di questi gioielli.
Sì, è così. In questo senso le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma hanno avviato una serie di laboratori in entrambe le sedi, a Palazzo Barberini e a Galleria Corsini, appunto. A Palazzo Barberini tutte le domeniche ci sono due appuntamenti fissi, uno alle 11:30 e l'altro alle 16. Il primo, quello della mattina, è una visita guidata per bambini dai 5 ai 12 anni e famiglie, quindi genitori o accompagnatori possono accompagnare i loro figli o i loro nipoti a una visita animata dei capolavori della collezione delle Gallerie Nazionali, quindi una visita animata che costituisce un percorso itinerante per immergersi in un viaggio avventuroso a Palazzo Barberini, tra sculture di marmo, dipinti di luce e ombre e imponenti architetture. I partecipanti, adulti e bambini, scopriranno famose opere d'arte dell'allestimento permanente. E invece, per quanto riguarda l'appuntamento pomeridiano, quello delle ore 16 a Palazzo Barberini, la visita guidata, il laboratorio è incentrato su una mostra dossier che in questo momento è in corso nel museo, cioè una esibizione, un'esposizione dal titolo Il trionfo dei sensi, nuova luce su Mattia Gregorio Preti, che diciamo prende le mosse da un grande quadro restaurato di recente, l'Allegria dei Cinque Sensi, appunto, dove il laboratorio trae ispirazione da quest'opera e i partecipanti potranno anche osservare le altre opere presenti in mostra, stimolate da stimolati da esperienze sensoriali per immergersi in prima persona nella pittura dei due artisti calabresi del 600.
Beh, interessante per un bambino, immagino, no? Cioè una scoperta completa, sensoriale anche, di questo straordinario e bellissimo dipinto. Ma i laboratori si svolgono all'interno dei locali di Palazzo Barberini?
Sì, esattamente, all'interno del museo, sia in mostra sia in un locale diciamo adiacente, dove i bambini e i ragazzi potranno rielaborare le suggestioni ricevute dall'incontro con le opere e sperimentare tecniche e materiali dell'arte, quindi farsi loro in qualche modo artefici e artisti al tempo stesso. E alla fine dell'esperienza nel museo e nel laboratorio tutti i partecipanti porteranno con sé un ricordo dell'esperienza vissuta nel museo, che sia una scheda, un lavoretto, un'opera d'arte, un disegno o quant'altro.
Questo sigillerà per sempre il loro legame con questa esperienza e con l'arte, e quindi chissà che da qui poi non possa nascere una vera e propria passione. Che tipo di riscontro avete avuto in queste settimane di apertura dei laboratori e delle visite? Insomma, che tipo di impressione vi hanno fatto i bambini e i ragazzi che hanno partecipato?
Beh, molto positivo per quanto riguarda sia il numero di presenti. Subito, diciamo, fin dal secondo appuntamento abbiamo dovuto raddoppiare l'offerta perché un solo operatore didattico non bastava, quindi siamo felici che ci sia stata una risposta positiva da parte del pubblico, da parte come dire, dei genitori, di un pubblico attento a questo tipo di così educazione culturale dei più piccoli, e allo stesso tempo, diciamo, vedendo come dire, i ragazzi, i bambini appassionarsi e entusiasmarsi di fronte all'arte antica, alle meraviglie della pittura del 600, ci è sembrato così possa essere un'esperienza utile, bella, diciamo anche di così di grande profitto per la società civile in senso lato, e quindi di questo siamo molto contenti e miriamo a rendere questi appuntamenti non occasionali, estemporanei, legati, diciamo, a delle momenti particolari, ma di appunto considerarli degli appuntamenti fissi che entrambe le sedi del museo possono offrire. In questo senso, diciamo, mi faceva piacere ricordare la domenica a Palazzo Barberini, fra l'altro il varco ZTL è aperto, quindi diciamo si può raggiungere facilmente il museo, e alla Galleria Corsini invece il sabato, sempre per lo stesso motivo.
Beh, direi che è una grandissima opportunità, perché anche Galleria Corsini offre veramente delle bellezze incredibili. Tra l'altro sarà teatro di una mostra di cui parleremo effettivamente la settimana prossima, una mostra di cui non vi voglio svelare niente, ma che insomma è una cosa incredibile per bellezza e ricchezza, mentre insomma Palazzo Barberini si trova proprio a due passi da Piazza Barberini in via delle Quattro Fontane, e rappresenta anche una grandissima bellezza verde, perché ha un parco in cui è immerso, che è bellissimo per una passeggiata con queste belle giornate, per cui si arriva nel palazzo, si fa la visita, il laboratorio, i ragazzi, e poi una bella passeggiata nel parco. Devo dire che è un luogo tutto da scoprire, per chi non c'è mai stato, queste sono giornate straordinarie da cogliere al volo, tra l'altro dentro una bellissima scala, insomma ce n'è di cose da vedere, anche architettonicamente interessante come luogo.
Beh, diciamo forse è il più bel palazzo del 600 romano, quindi il più bel palazzo del 600 europeo, di conseguenza.
E quindi
La casa, il palazzo, la residenza del Papa, Papa Urbano Barberini, uno dei più grandi mecenati e uomini di cultura e di potere del 600 europeo, e rappresenta un contenitore, uno scrigno di bellezza assoluta, che raccoglie delle opere di prima importanza, diciamo, da Raffaello a Caravaggio e a, diciamo, i grandi pittori del Rinascimento e del Barocco italiano.
Beh, insomma, non possiamo aggiungere altro se non cogliete l'occasione per andare a visitare. Allora, tutte le informazioni sul sito barberinicorsini.org, forse è il caso di visitare appunto anche le visite guidate per i bambini, perché appunto sono molto frequentate, e allora magari le prenotiamo. E naturalmente cogliamo anche l'occasione per i laboratori pomeridiani, che insomma ci faranno fare veramente un'immersione. I genitori possono partecipare al laboratorio o sono tagliati fuori, Yuri?
I genitori possono partecipare al laboratorio per quanto riguarda le visite ai capolavori della collezione permanente. Per quanto riguarda il trionfo dei sensi, è un'attività riservata ai ragazzi, e i genitori e gli accompagnatori possono tranquillamente visitare la mostra al museo e concedersi una visita in appartata solitudine.
È studiato molto bene, quindi davvero il progetto, complimenti, e soprattutto cogliete questa occasione. Io ringrazio il responsabile del Dipartimento Didattica di Palazzo Barberini, Yuri Primarosa, che è stato gentilmente in collegamento con noi. Ci risentiremo per altre ovviamente attività. Intanto buon lavoro, grazie.
Grazie a voi.
Buongiorno.
Arrivederci.
E noi ci salutiamo con questa bella immagine, che ovviamente vi racconterò, della regina Elisabetta. Chiudiamo così e facciamo un omaggio a lei, insomma, che rappresenta un mondo femminile interessante, che si è evoluto ma che ha saputo anche mantenere la tradizione. Oggi ha voluto inaugurare un profilo Instagram con una bella fotografia in cui appare in tutta la sua radiosa, veramente regalità. Lei è vestita di arancio, un arancio veramente sgargiante, con un cappello arancione bellissimo e un fiore sopra, e in questo arancione la sovrana appunto ha fatto una visita al Museo della Scienza e ha pubblicato una foto sul profilo della famiglia reale. Sempre al passo coi tempi, come sempre, la regina Elisabetta mostra proprio la sua anima social. Durante questa visita al Museo della Scienza di Londra, la sovrana, che ha 93 anni, in questo bellissimo, elegante, completo arancione, ha utilizzato un tablet per condividere non su appunto un profilo qualsiasi, ma su quello della Royal Family, il suo primo post su Instagram. Quindi complimenti alla regina Elisabetta, che insomma ha voluto anche guardare, secondo me con ironia, alla modernità. Brava e bellissimo con questo suo abito arancione, un grande simbolo per tutte le donne del mondo. Io vi saluto e vi ringrazio con questo augurio. Saluto e ringrazio i miei registi oggi, due uomini per una donna in conduzione, che è stato Matteo Tomasetti e ora Luigi Gabriele. Gigi per tutti noi da Livia Ventimiglia, l'augurio di una buona giornata. Siete su Radio Cusano Campus.